La rassegna stampa di Radio Yulm.
Buongiorno a tutti, per tutti quelli ovviamente che ci ascoltano per la prima volta, io sono Giulia.
E io sono Anna e questa è la rassegna stampa di Radio Yulm.
Oggi è martedì 8 ottobre e sono le 8.40. Ricordiamo che potete contattarci sui canali ovviamente social Instagram Radio Yulm oppure ovviamente telefonicamente al 331 14 38 923. Oggi ovviamente parleremo delle principali notizie presenti in prima pagina sui giornali, quindi notizie nazionali e internazionali che riguardano ad esempio
Banca Italia avverte il governo, crescita allo 0,8% del PIL, serve cautela. Femminicidi, altre due vittime, i drammi a Bari e Arezzo. Meloni presente in sinagoga a Roma e afferma Tel Aviv si difenda ma rispetti il diritto. Premio Nobel per la medicina, Victor Ambors e Gary Rulkun.
Un 7 ottobre senza tregua, missili sulle città da tre fronti. Netanyahu convoca un vertice urgente. Guerra Ucraina-Russia, Russia, attacco hacker. Crotone, poliziotto spara e uccide un 44enne durante una colluttazione, poi rischia il linciaggio. Ma ancora ovviamente la tegola Torino, Zapata fuori 7-8 mesi. Roma, caos rigori. E Sammy Basso.
La settimana dei premi Nobel a Stoccolma, a partire dalle 11.30 di lunedì. Oggi parleremo del premio Nobel della medicina, oggi martedì invece sarà il turno della fisica e mercoledì della chimica. Il premio Nobel per la medicina 2024 è stato vinto da Victor Ambros, nato nel 1953, è un biologo dello sviluppo americano e professore presso la University of Massachusetts, e Gary Rulkun, che è un biologo molecolare americano, per la scoperta del microRNA. Adesso ascoltiamo il loro annuncio del Nobel.
The 2024 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Victor Ambros and Gary Rulkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation.
Lo ha annunciato appunto l'Assemblea del Nobel, aprendo appunto la settimana dedicata al prestigioso riconoscimento. In altre parole, il premio per la medicina è stato attribuito per la scoperta del microRNA e del meccanismo col quale esso regola l'attività dei geni all'interno della cellula. Ma ascoltiamo meglio le parole di Giuseppe Novelli, genetista italiano e rettore dell'Università degli Studi di Roma, che ci parla un po' di questo argomento.
Uno dei segnali, diciamo, degli interruttori delle cellule. Il DNA sta dentro e contiene l'informazione per fare le proteine, ma chi è che accende e spegne e dice a un certo gene tu adesso ti attivi e non? E sono queste piccole molecole di RNA che si chiamano mRNA o microRNA. È straordinario questa cosa, perché ci ha permesso a noi di capire molto della funzionalità del genoma.
Queste appunto erano le parole del genista italiano Giuseppe Novelli.
Mentre sulle prime pagine del Messaggero leggiamo Crotone, uccide un uomo, un poliziotto rischia, il linciaggio è grave. È accaduto ieri nel tardo pomeriggio nel quartiere popolare della periferia sud della città calabrese, dove un uomo, Francesco Chimiri, è stato ucciso e un poliziotto è rimasto gravemente ferito. Sulla vicenda indaga il nucleo investigativo dei carabinieri di Crotone. Un uomo di 44 anni precisamente è stato ucciso a conclusione di un inseguimento da un poliziotto che poi ovviamente sta rischiando il linciaggio ad opera dei familiari della vittima e finisce in prognosi riservata in ospedale a causa ovviamente dei danni riportati al viso. È accaduto ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio a Crotone. Per la ricostruzione dei fatti sono in corso le indagini dei carabinieri. La vittima si tratta di un pizzaiolo, Francesco Chimiri, che è anche noto su TikTok e conta 158.000 follower. Diciamo che il poliziotto in servizio nella questura di Crotone è stato ricoverato nell'ospedale di Catanzaro, dove sarà sottoposto nelle prossime ore ad un intervento chirurgico per le numerose lesioni che ha riportato, soprattutto al volto, come ha detto precedentemente. L'agente non sarebbe però in pericolo di vita, e conosciamo soltanto le iniziali del suo nome, GS, e l'età, appunto. Mentre per quanto riguarda l'economia italiana, sulla prima pagina della Repubblica leggiamo Conti, gelo di Banca Italia. Riviste al basso dalla Banca Centrale le stime della crescita. il 0,8% nel 2024 ed è allarme anche sulla tenuta delle pensioni. Infatti, ovviamente, come afferma il capo del Dipartimento di Economia e Statistica di Banca Italia, che sarebbe Sergio Nicoletti Altimari, i conti in corso d'anno mostrano un andamento incoraggiante, ma il programma delineato nel PSB, che sarebbe ovviamente il piano strutturale di bilancio annunciato dal governo, non è esente da rischio. Infatti ovviamente il capo del dipartimento lancia l'allarme sui conti pubblici e di conseguenza sulla manovra fiscale, principalmente per la crisi economica incombente e che potrebbe ridurre il prodotto interno lordo italiano e di conseguenza le entrate fiscali, l'effetto sul medio e lungo periodo del taglio delle tasse e degli sgravi sul lavoro. Infatti, secondo le più recenti stime, il PIL dell'Italia è previsto crescere dello 0,8%, che è una crescita ovviamente inferiore rispetto agli anni precedenti, quali per esempio nel 2023 l'1,4%. Si tratta ovviamente di un rallentamento rispetto agli anni precedenti. Diciamo che le previsioni economiche si inseriscono in un contesto caratterizzato, come ben sappiamo, da incertezze, che sta influenzando anche ovviamente l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, l'UPB. Dopo la revisione dei conti operata dall'Istat, l'obiettivo di crescita per il 2024 fissato dal governo era dell'1%, appunto, quindi lo 0,3% inferiore rispetto all'anno scorso, ma si tratta ovviamente di un obiettivo che rimenta incerto secondo la presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, Lilia Cavallari. Ciononostante, ovviamente, i provvedimenti previsti nella manovra, tra cui gli interventi a sostegno delle famiglie più numerose, avranno degli effetti invece sul PIL nell'anno successivo, quindi ovviamente nel 2025, in cui si tenta di crescere dell'1,2%. Diciamo che il problema è che l'equilibrio del sistema delle pensioni potrebbe diventare anche ovviamente più fragili per le fasce ovviamente più fragili del nostro paese, in ragione delle riforme applicate al costo del lavoro. Quindi rendendo strutturali gli sgravi contributivi sul lavoro, quindi il cuneo fiscale, si perderebbe quello che è l'equilibrio tra entrate contributive e uscite per prestazioni pensionistiche. Diciamo che le proiezioni di crescita sono essenziali per gli investigatori e per gli operatori di mercato, poiché ovviamente offrono indizi critici sul potenziale andamento dell'economia italiana.
Sì, esatto, è sicuramente un argomento molto parlato, lo leggiamo sul Corriere della Sera, La Repubblica, Il Messaggero, ma sì, insieme appunto al premio Nobel si parla molto anche per esempio del bomber Zapata, fuori 7 mesi, sul Corriere della Sera. Infatti per un infortunio i tempi di recupero non sono inferiori ai 7 mesi e molto probabilmente la sua stagione è finita. È una diagnosi durissima per il centravanti colombiano, 33 anni, che appunto dovrà riposarsi e riprendersi dal suo infortunio. Il Torino risponde: ti aspettiamo capitano, uno di noi.
Infatti, dopo ben 16 gol e 45 partite, il Torino dovrà fare a meno del suo grande bomber. A proposito, ovviamente, di economia, lanciamo uno, ovviamente, dei dischi che è stato vincitore di Sanremo 2019, cioè quello, ovviamente, di Mahmood, che è Soldi.
In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore, ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se...
Pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti.
Come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va.
tradire una pallottola nel petto.
Prendi tutta la tua carità, venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà, mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi. Come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. OLD, OLD, Habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni e ricordo ora dove sei papà. Chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
E riprendiamo con le notizie dopo aver ascoltato Soldi di Mahmood. Il Corriere della Sera riporta appunto come notizie principali del giorno: Hamas spara, Israele bombarda in Libano, razzi sul giorno del ricordo. Medicina, il microRNA che regola i geni e il bomber Zapata fuori 7 mesi, come vi abbiamo raccontato prima. La maggioranza cerca voti per la consulta Banca Italia, il PIL in calo. E si parla anche della scia di femminicidi, altre 2 vittime, i drammi ad Arezzo e a Bari.
Sul Corriere della Sera troviamo un 7 ottobre senza tregua, missili sulle città da 3 fronti, Netanyahu convoca un vertice urgente, ma ancora ovviamente notizie di calcio, quali per esempio sul Corriere dello Sport. Roma, caos rigori e c'è un problema con Aureliamo. Approfondiamo appunto alcune di queste tematiche, quali per esempio il femminicidio e la guerra in Ucraina.
Sì, sono temi molto trattati. Della guerra in Ucraina si parla molto dell'attacco hacker di questi giorni alla TV di Stato. Infatti l'attacco alle TV di Stato russe è stato rivendicato dal gruppo hacker anonimo filo-ucraino Sudo RMRF e lo riporta RBC Ucraina. Nel giorno del compleanno di Vladimir Putin, gli hacker hanno sospeso le trasmissioni online dei canali televisivi Rossiya 1 e Rossiya 24. Secondo il canale Telegram Crimean Wind, sono state udite 7 esplosioni e spari vicino alla base aerea di Saki, in Crimea. Raid russo nel Donetsk. Ferite 5 persone, tra cui una bambina di 2 anni. Il nostro patrimonio informativo statale, uno dei più grandi, ha dovuto affrontare un attacco hacker senza precedenti alla sua infrastruttura digitale. Lo ha dichiarato Peskov, il portavoce del Cremlino.
Sulla prima pagina del Mattino leggiamo: attacco nel giorno del ricordo del 7 ottobre, anniversario dell'attentato di Hamas. Missili su Tel Aviv. Meloni in sinagoga afferma cercare il dialogo. Quindi mentre Israele ricorda le 1200 vittime a un anno esatto dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, prosegue la guerra a Gaza e i combattimenti si intensificano nel sud del Libano. Le azioni israeliane sono volte al ritorno dei 60.000 israeliani sfollati dal nord del paese ebraico e alla liberazione degli ostaggi tenuti nella striscia di Gaza. Secondo alcune ultime ricostruzioni da parte delle autorità israeliane, nelle mani di Hamas ci sono ancora 60 ostaggi vivi. Il gruppo palestinese il 7 ottobre del 2023 aveva rapito circa 251 persone tra israeliani e stranieri, quasi tutti civili. Finora solo 105 ostaggi sono tornati vivi, grazie ovviamente a degli accordi. Molti ostaggi israeliani però sono morti mentre erano in custodia di Hamas, anche a causa dei bombardamenti israeliani e sulla striscia ovviamente di Gaza. Gli ostaggi sono quindi una questione centrale nelle trattative per il cessate il fuoco con Hamas, e che è un gruppo che oggi ha affermato che i sequestrati nella striscia di Gaza si trovano in una situazione difficile, non soltanto dal punto di vista sanitario e quindi ovviamente fisico, ma anche dal punto di vista ovviamente psicologico. Il gruppo palestinese torna quindi a puntare il dito contro Israele, e nella giornata del primo anniversario dall'attacco di Hamas lo Stato ebraico è stato colpito anche da 135 missili lanciati dal sud del Libano e da uno lanciato dallo Yemen. Diciamo che le forze israeliane sono riuscite a intercettare e abbattere il proiettile dal sistema di difesa Arrow. Sentiamo appunto le parole dell'ambasciatore Peled, presente alla sinagoga di Roma, in cui erano presenti anche la nostra premier Giorgia Meloni.
Israele e la democrazia occidentale sono stati costantemente attaccati dalla forza della jihad islamica sostenuto dall'Iran. Israele non voleva questa guerra e né l'ha iniziata. Ma come ogni paese o essere umano, Israele ha il diritto di difendersi. Nessun paese civile al mondo potrebbe accettare o tollerare tutto questo.
Queste erano le parole di Jonathan Peled, che era il nuovo ambasciatore designato di Israele in Italia e San Marino, appunto.
Si parla di femminicidi, purtroppo, sia a Bari, nel quale la polizia di Stato ha fermato un pregiudicato 65enne di Gravina in Puglia, marito appunto della donna, perché accusato dell'omicidio aggravato e premeditato della moglie. La moglie, Maria Arcangela Turturo, 60 anni, ha avuto la forza di dire «mi sento di morire alla figlia». E tristemente anche Letizia Girolami, altra vittima di 72 anni, trovata su un terreno di pertinenza dell'abitazione di campagna della famiglia Foiano della Chiana, nell'Aretino, è stato fermato per l'omicidio l'ex fidanzato della figlia.
Purtroppo ovviamente ancora oggi i femminicidi sono tanti e si sta facendo di tutto per combattere questo avanzamento. Torniamo invece sul fronte sportivo con la Roma, con il caos dei rigori. Infatti ovviamente sulla Repubblica troviamo questo titolo in prima pagina. 9 rigori in 10 partite e il paradosso è che c'erano praticamente tutti questi rigori. Molti sono discutibili per chi ha in testa ancora un po' le regole del vecchio calcio, in cui il contatto fisico non era sufficiente, non era sufficiente uno strofinamento di piede per mandare un giocatore sul dischetto a calciare un rigore, ecco. Eppure arbitri e VAR hanno sbagliato e non poco nella settima giornata di campionato, che vive già un po' le prime intense polemiche arbitrali. Anzi, a ben vedere, i penalty avrebbero dovuto essere non 9 ma ben 10, aggiungendo all'elenco quello provocato dall'intervento del difensore del Monza, Kyriakopoulos, sul romanista Baldanzani. La penna in campo, che appunto era l'arbitro, non lo ha concesso e il VAR, per l'appunto ovviamente Aureliano, si è adeguato considerandolo un normale contrasto di gioco. In ogni caso, la sosta per le Nations League, che vedrà ovviamente impegnati i nostri giocatori, arriva benedetta per gli arbitri, perché aiuterà a fare sintesi in vista di un ritorno in campo che da fine ottobre a metà novembre prevede ovviamente una serie di numerosi big match. In ordine saranno Inter-Juventus, Milan-Napoli, Inter-Napoli e Milan-Juventus. Diciamo che è un calendario molto intenso, anche ovviamente di emozioni, e che prevederà ovviamente un sacco di big match che cominceranno a delineare quelle che sono le orme di un possibile vincitore di uno scudetto, appunto.
La stampa ci riporta quel regalo di Sammy, il corpo alla scienza. Una notizia positiva in seguito alla scomparsa di Sammy Basso, il giovane veneto affetto da progeria. Date il mio corpo alla scienza. Prima di morire ha dato indicazioni affinché i medici ed esperti possano avere a disposizione il suo corpo per capire meglio l'invecchiamento precoce che lo aveva colpito.
E ancora ovviamente riportiamo la notizia sportiva, che è quella ovviamente di Duvan Zapata, Infatti ovviamente sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport troviamo una notizia dolente per i tifosi del Torino. Infatti il loro attaccante Duvan Zapata rimarrà fuori per 7-8 mesi. È arrivata purtroppo la mazzata temuta, infatti un lungo stop attende l'attaccante del Torino, Duvan Zapata, che si è infortunato durante la partita di sabato sera contro l'Inter. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno evidenziato quella che è una lesione del legamento crociato anteriore del menisco mediale e del menisco laterale. Il Torino Football Club abbraccia quindi con affetto Duvan, con l'augurio di rivederlo al più presto appunto in campo, si legge sui canali social ufficiali della squadra. Quindi per un infortunio come questi i tempi di recupero non possono che essere inferiori ai 7 mesi, quindi ovviamente l'intera stagione se ne è un po' bruciata. Ecco. Una diagnosi durissima per il centravanti colombiano, che ovviamente all'età di 33 anni questo infortunio è parecchio pesante. Infatti al Toro è arrivato il 1° settembre dell'anno scorso e da quest'anno ne è anche capitano, quindi è una vera bandiera del Granata. Per lui ovviamente 45 partite, 16 gol, di cui 4, 3 in campionato e 1 in Coppa Italia in questa stagione.
Ma tornando alla politica, ANCI, accordo tra PD e Movimento 5 Stelle su Manfredi. C'è l'intesa tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sul sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alla guida dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani.
E ancora ovviamente ricordiamo, poi ci risentiamo per approfondire una notizia ovviamente abbastanza interessante. Oggi infatti è la giornata internazionale dei disturbi dell'apprendimento, cioè infatti ovviamente dei DSA. Poi ovviamente parleremo anche di Martin Scorsese, che afferma ovviamente che il futuro del cinema potrebbe essere su TikTok.
Parleremo anche della storia di Chiara e Giulia, ma solo dopo una breve interruzione. Restate in ascolto.
Radio You.
Your way to play. Allora, l'8 ottobre del 2010 è stata istituita la legge numero 170 che riconosce la dislessia, la disgrafia e la disortografia, ma anche ovviamente la discalculia, come disturbi specifici di apprendimento denominati DSA. Infatti ovviamente i disturbi specifici di apprendimento rappresentano una condizione clinica evolutiva di difficoltà di apprendimento della lettura, della scrittura, della matematica, quindi del calcolo, che si manifesta proprio con l'inizio della scolarizzazione. Si tratta di disturbi che coinvolgono uno o più specifici domini di abilità, ma comunque lasciano intatto quello che è il funzionamento intellettivo generale. Secondo ovviamente i dati, in Italia circa il 3-5% dei bambini in età scolare ne è affetto, spesso senza una diagnosi infatti tempestiva che può essere dannosa, infatti con il proseguire potrebbe ovviamente peggiorare quello che è il disturbo dell'apprendimento. Tendenzialmente la diagnosi primaria, che sicuramente non ne detiene la certezza, parte proprio dall'osservazione da parte dei genitori e che può essere ovviamente un tassello, un campanello di allarme e il primo passo per affidarsi a quello che è uno specialista, quali per esempio un logopedista, un neurologo. Secondo una testata giornalistica online, orizzontescuola.it, ci sono ovviamente alcuni segni che possono dare una sorta di allarme per i genitori, quali per esempio una difficoltà nella lettura fluente, una lentezza nella decodifica del testo, oppure degli errori frequenti di ortografia.
Sì, esatto, oppure anche una scrittura disorganizzata o illeggibile, difficoltà nell'apprendimento delle tabelline o dei numeri, confusione tra simboli e numeri, omissioni di lettere e sillabe o difficoltà nell'orientamento spaziale e temporale. Ovviamente noi ricordiamo che per un'analisi e una diagnosi si deve appunto andare da uno specialista.
Quali per esempio un logopedista o un neurologo.
Esattamente. Passiamo alla notizia delle due amiche, Chiara e Giulia. Come riporta anche il Corriere della Sera, salvò Chiara, perse la gamba, la laurea assieme 4 anni dopo. Infatti, nella notte tra il 30 e il 31 luglio del 2020, Giulia e la sua amica del cuore Chiara, dopo aver partecipato a una festa, erano sedute su un muretto a Nocera Superiore. Giulia si accorge che un'auto allo sbando sta per schiantarsi contro di loro e in una frazione di secondo scansa l'amica, non riuscendo però a mettere in salvo se stessa, e appunto la sua gamba rimane incastrata tra l'auto e il muro e la ragazza si rende subito conto della gravità della situazione, infatti perderà la gamba. Nonostante ciò, le due amiche sono inseparabili, infatti, come cita il Corriere della Sera, Giulia e Chiara legate da un filo che non si potrà mai spezzare. Infatti, a 4 anni dal bruttissimo incidente in cui appunto Giulia perse la gamba, per salvare l'amica si sono laureate insieme. Giulia in lettere moderne a Salerno e Chiara in ingegneria biomedica a Torino.
Un buon segno quindi di amicizia e di legame.
Sì, insomma, una notizia positiva di quello che poteva essere una tragedia.
Ecco. Esatto. Quindi, insomma, leggiamo un'altra curiosità sul Quotidiano Nazionale, che è quella del regista Martin Scorsese, che afferma: non mi ritiro e scelgo TikTok. Il regista, infatti, Martin Scorsese, all'età di 81 anni, conferma la sua attività futura e la passione continua per il cinema. Infatti parla dei progetti in corso e della sua ricerca delle radici italiane. Rassicura sul suo impegno continuo nel settore, sottolineando l'importanza anche della comunicazione attraverso i nuovi social media. Infatti, ovviamente, le sue parole sono state: il cinema si sta evolvendo, ma è ancora a livello di infanzia. Quello che abbiamo conosciuto 100 anni fa è cambiato completamente, può andare in qualsiasi direzione, TikTok o lungometraggio. Ad affermarlo, infatti, è il regista che si trovava a Torino nel corso di un incontro con la stampa al Museo Nazionale del Cinema, dove ovviamente ieri sera ha ricevuto il premio Stella della Mole. Il cinema può quindi andare in qualsiasi direzione, ha detto. Non so in che direzione stia andando, se su un tablet o in un chip nella realtà virtuale, ha spiegato. Il cinema può essere espresso in qualsiasi modo, anche su TikTok, ha proseguito. Dipende proprio dalla passione, da quanto ci si tenga a dire qualcosa. È conoscenza anche ovviamente i social media di TikTok. Io non sapevo cosa fosse, ci sono finito, perché me l'ha detto mia figlia. Fa parte ovviamente della comunicazione. Tutti gli strumenti tecnologici, anche quelli attuali, possono essere utili per comunicare qualcosa.
Sì, certamente, tutti i social, le nuove realtà, ecco.
Esatto, quindi ovviamente sono strumenti utili che se da una parte possono essere frutto di divertimento, ma possono essere anche frutto di insegnamenti, come per esempio quello del cinema, quello di dire qualcosa al pubblico e di insegnare qualcosa di buono. Noi vi salutiamo, vi aspettiamo ovviamente nel prossimo servizio della rassegna stampa in inglese. Vi salutiamo, ricordiamo che io sono Giulia
e io sono Anna, e ringraziamo Benedetta e regia. Grazie per essere stati con noi questa mattina. Ci vediamo martedì prossimo, sempre dalle 8:40 alle 9:10, e vi lasciamo alla rassegna stampa in inglese dalle 9 alle 9:30.
Buona giornata.
La rassegna stampa di Radio Yulm.